Ora, la cosa secondo me interessante è invece riuscire ad andare oltre. Noi veniamo nella nostra formazione del Circo Dossetti da una tradizione che è nata con una forma di resistenza. Dossetti ha fatto parte della Costituente, era uno dei costituenti quando è nata la Costituzione italiana. Giovanni Bianchi, che ha avuto una grande esperienza politica, è stato colui che ha fondato questo nostro circolo. Aveva questa idea che ha tradotto in una frase molto semplice, resistenza civile, e diceva sostanzialmente, aveva questa idea dell'azione umana, che in realtà è molto simile a quello che sto sentendo adesso, che non deve mai partire da un'idea di violazione, ma da un'idea di presa di coscienza e di azione complessa nel mondo, no? Ecco, in questo senso mi è piaciuto molto questo discorso che ho letto con molto gusto. E che rimanda anche a dei discorsi che io ho visto molto bene nella rielaborazione post-marxista, che vengono citate anche in libri precedenti, come L'epoca delle passioni tristi, quando si cita Guy Debord, cioè anche l'opzione sui desideri, no? E quindi che l'uomo, non trovando ciò che desidera, desidera ciò che trova, no? E quindi va a restringere a volte malamente un percorso che dovrebbe essere fatto invece di un'ampiezza pregressa, di una riflessione che non dovrebbe essere una violenza su se stesso, ma un guadagno che viene fatto nell'esistere. Ecco, in questo mi piacerebbe avere un'altra riflessione di Miguel Benazayag.
Sì, no, per continuando questo che dicevamo prima, no? In realtà è una visione molto triste, questa triste è una visione di schiavo, no? Questa visione sempre centrata nella sofferenza, nella tristezza, no? E in realtà la resistenza non è resistenza nel senso dell'altro c'è l'iniziativa, io resisto. La resistenza, come diceva Deleuze, è creazione, no? È la creazione. E resistono a cosa? Resistono nel senso che non si lascia fare, no? La resistenza, pensata come io la penso, è come la luce che è sopra la testa di Luca. Perché c'è questa luce? È perché effettivamente c'è una resistenza, no? È una resistenza. Esiste una cosa che fa discontinuità, no? Discontinuità, no? Una falla dentro di questo continuo, no? E per me è così: l'idea della resistenza deve essere un'idea perché c'è un desiderio, io non cedo al mio desiderio, io continuo con il mio desiderio, che il desiderio per me, dito rapidamente, non è mai endogeno, no? Il desiderio è il desiderio questo che va a unirmi al comune. No? Il desiderio non è la voglia, non è la voglia postmoderna, individualista. Io voglio questo, ti voglio. Desiderio significa veramente essere in contatto con il comune. No? E il comune da più non è una cosa che esiste per sé. Il comune è questo che noi creiamo. No? In questo momento di forte attacco del relativismo culturale. No? Perché io sono molto critico dell'universalismo astratto, ma sono ancora molto di più critico del relativismo culturale. No? E in realtà il comune non esiste né come un universale astratto, prima, né come un sacco di piccoli universali del relativismo culturale. Il comune è il prodotto dell'agire, il prodotto dell'agire tra noi, con la natura, con il medio. No? E dunque. Il desiderio è quello, il desiderio è questo che vi traversa, non è endogeno. Il desiderio è quando io posso capire che una bipolarità, per esempio, una bipolarità molto comica in biologia, è nascere, vivere e morire. Perché in realtà nascere, anche faccio dire la nascenza di un essere, è una visione biologica. Va bene, se io dico. Quello Roberto è nato. Sì, è vero, Roberto è nato. Ma se io credo veramente che la vita del Roberto ha cominciato il giorno che è uscito dal ventre della sua mamma, mi sbaglio, perché la vita del Roberto comincia, non sé, 10.000 anni prima, no? E la morte, stessa cosa. Se dico la morte, il fine di tutto, no? La fin de haricots, come dicono le francesi, no? Dicono, il fine di tutto, o dopo io, il diluvio. O come la pieza di teatro di Ionesco, no? Il re si muore, no? Che dice io sono il re, come non posso morirmene, no? Ma tutto questo è le bugie, le stronzerie. de postmoderna, no? Che dice io sono un individuo. Se io penso, se io mi penso come un individuo, va bene, perché sennò sono assolutamente pazzo, psicotico. Ma se io penso che sono veramente un individuo, no? Individuo, indivisibile, no? Sono ancora peggio che pazzo, no? Sono pericoloso. Dunque, in questo senso, effettivamente, il desiderio è quello, il desiderio è quello che va a permettermi di agire dentro del comune e che sempre va in de là della mia individualità, no? Quello che va a produrre il comune è quello che si trova facendo delle cose che non sempre vanno nell'interesse di lui stesso tanto individuo, no?
Ho una domanda provocatoria su questa cosa, perché c'è una parte legata alle relazioni intragenerazionali di cui ho visto alcuni aspetti all'interno del libro, in particolare quando si tocca anche quell'ambito molto, molto delicato che è il rapporto accademico, no? Con le nuove generazioni che spesso sono compresse da queste vecchie generazioni che hanno quasi paura della novità, no? Allora io sto immaginando questa cosa, visto che abbiamo una proiezione da immaginare da portare avanti per concepire meglio il nostro desiderio, per ricostruire una concordia sociale. E vedendo queste vecchie generazioni che assomigliano molto, noi abbiamo una novella di Verga, di Giovanni Verga, che è un autore siciliano, no? In cui questo contadino Mazzarò, sentendosi avvicinare la fine della vita, invece che in qualche modo sentirsi in contatto con il mondo, va verso queste galline sull'Aia, è un contadino, ha delle proprietà, vede le galline e le bastona e dice «roba mia, vienitene con me». Allora, io trovo che spesso nel mondo dell'alta cultura e nel rapporto intragenerazionale, quando si tratta di comunicare qualcosa che educhi le generazioni, educhi, cioè tiri fuori qualcosa alle nuove generazioni e porti una concordia, io spesso sento questa favola di Verga tornare, credo che non sia un'esperienza solo italiana da quello che ho potuto capire, in cui invece di evocare una visione comune e portare fuori dalla persona i suoi desideri come senso comune e come proiezione del sé, sembra quasi che ci sia il desiderio di aggredire queste nuove generazioni e dire puoi dare un piccolo contributo, puoi fare giusto qualche cosa se vuoi, ma dietro di me, sempre dietro di me, e per quello che puoi salvarti. Ecco, io vorrei capire se abbiamo ancora modo di ritrovare, specie dopo questa crisi, una concordia intragenerazionale e se dobbiamo fare noi una parte come magari ancora più giovani o comunque di un'età intermedia, o se possiamo ritrovare un modo per parlarci tra generazioni che possa essere utile a questa dinamica.
Sì. In questo senso è vero che l'anziani, in nostra postmodernità, sono dei vecchi, ma non c'è molto anziani nel senso di una certa saggezza, no? De non invecchiare per niente, no? La vecchiaia è vissuta semplicemente come una atrofia, no? Come un'atrofia, come una decadenza. E esistono veramente un trattamento molto cattivo dei giovani, perché effettivamente si fa l'apologia della giovinezza, no? Perché abbiamo odio di invecchiare, ma questa giovinezza che si fa l'apologia non è il giovane, non sono i giovani, è una figura assolutamente costruita di quelli che funzionano bene, che funzionano bene, che seguono un percorso già fatto, no? Che non prendono dei rischi, che dunque in realtà i giovani non li lasciamo vivere la loro giovinezza, no? Ai giovani non li lasciamo, le diciamo sempre, le parliamo sempre di paura, le parliamo di fare dei studi utili, le diciamo di non perdere il tempo. E tutto questo è veramente una sorta di terrorismo antigiovane, no? Perché essere giovani non è semplicemente biologicamente essere giovani, questo è vero, ma cosa facciamo con questa potenza biologica dei giovani? Se noi la canalizziamo per funzionare bene, per fare la tua vita come un curriculum in vita e giustamente non permetterla al giovane di vivere la giovinezza. Il giovane deve prendere del cammino di traverso, deve esplorare, deve prendere dei rischi, deve veramente vivere, no? E noi non le lasciamo ai giovani, non le lasciamo tranquilli, no? Noi le facciamo paura perché noi stessi abbiamo paura, no? E veramente è un disastro questo, è un disastro perché questo giovani che noi educhiamo con la pedagogia delle competenze per andare diretto a questo che è utile, questo giovani che noi educhiamo dentro l'utilitarismo, che le diciamo di non prendere rischi, mai non prendere rischi, questo giovani che pensano alla pensione a 18 anni quando cominciano a lavorare da volta, no? Sempre di più spesso questo, ma questo giovane non le lasciamo vivere le giovanezze. Dunque le vecchie sono dei vecchi meno sono da anziani e le giovani non le lasciamo essere giovani. Dunque questo è veramente questa disciplina funzionante che non lascia la vita svilupparsi, no? Dunque io questo che sempre dico al mio paziente, non sono un buono professore, io sono stato alla facoltà, non mi è piaciuto molto, no, non sono un buono professore perché sono molto incasinato, come, sono molto di più ricercatore e anche come psichiatra, antipsichiatra, dunque molto incasinato, ma c'è il rapporto con i giovani stesso e il paziente, no? E di dire prendi il tuo tempo perché un essere vivo e soprattutto un giovane non può perdere il tempo, non esiste perdere il tempo, tu devi prendere il tuo tempo. E questo anche una volta dal punto di vista biologico ho voluto capire come i tempi biologici non sono per niente il tempo dell'orologio, no? Non è un tempo lineare, sono dei tempi ciclici. No? E dunque in realtà questa epoca dove ci dice il tempo è accelerato, non esiste un tempo accelerato, esiste schiacciare i tempi necessari per i viventi, no? In nome di una efficacia. Dunque, penso che il problema principale è questo, il problema principale è che i vecchi devono provare a diventare anziani, no? E un anziano è quello che passa la mano, no? Che passa la mano, che dice è possibile, perché è possibile? È possibile perché è possibile, no? È tutto. E che passa la mano e che è contento di passare la mano perché dice dopo io la vita continua. Perché l'orrore massimo, il massimo orrore per un vivente è di pensare che dopo lui non ci sarà più di vita, no? E questo aveva un psicanalista argentino che parlava di felicidio, no? Nel senso di questo desiderio di impedire ai giovani di vivere la sua vita, no? De sempre di mandare i sacrifici, no?
Mi sembra tutto molto chiaro e abbiamo affrontato, direi, degli aspetti che non erano solamente quelli della pandemia, ma siamo entrati anche in una dinamica degli elementi, delle variabili importanti che delineano un percorso che dovremo fare. Ecco, io volevo chiudere questa intervista con questo nostro discorso, con una, così, con una richiesta. Se dovesse dire insomma, a noi che l'ascoltiamo, a coloro che l'ascolteranno poi in questa intervista, qual è la prima cosa che dovrebbe essere il punto di riferimento sociale per chi in questo momento desidera essere parte attiva di un mondo, essere, come direbbe Hannah Arendt, vita attiva. Qual è il primo passo, visto che qua si tratta anche di chiarire una priorità? E con questa diciamo suggestione vorrei chiudere questa nostra chiacchierata.
Senti Paolo, io dirò così, no, un po' rapidamente, senza troppo riflettere, non cedere la paura, non cedere la paura, veramente di continuare a desiderare la vita, no? E di dimenticare un po' il futuro lineare, cosa sarà domani. Il futuro è questo che esiste oggi come il possibile. E dimenticare le minacce, dimenticare questa visione lineare della vita, del futuro come questo che arriverà domani. Il futuro sono le virtualità, il possibile qui e ora. Dunque, di non lasciarsi andare alla paura, no? Al contrario, lasciarsi andare alla gioia della vita, e perché veramente, altrimenti, noi, se non facciamo questo, noi grandiamo la minaccia e questo orizzonte nero. È vero che siamo in un'epoca dove non è possibile sapere veramente cosa accadrà. Ebbene, è così. Dunque noi cosa che sappiamo e cosa è importante oggi, qui e ora. Le asimmetrie sono qui, le ragioni da agire sono qui, non sono teleologiche, non sono in rapporto a un futuro di domani. Le ragioni da agire, le ragioni etiche sono chiarissime qui e ora. Non è stessa cosa lasciare morire la gente nel Mediterraneo che aiutare la gente nel Mediterraneo. Non è la stessa cosa di essere dentro dell'egoismo che dentro di condividere. Dunque non abbiamo bisogno di nessuna promessa messianica per agire, nessuna promessa profetica del domani. Il oggi, qui e ora è abbastanza chiaro come per sapere dove sono le asimmetrie. E dunque veramente di non avere paura, non per essere un eroe, ma per veramente essere la felicità della vita.